questa scena appunto dell'Oreb che viene immediatamente dopo la scena del Carmelo, dove lì viene detto che Dio era nel fuoco, tutti abbrustoliti, tutti bruciati, e qui viene detto che Dio non era nel fuoco, proprio l'opposto di quello che è capitato lì al Carmelo, dove cadde il fuoco del Signore. Allora, alla presenza divina sul Sinai, Esodo 19, dove tutto il monte era infuocato, questa volta, nello stesso posto, lo stesso Dio si manifesta e il testo dice il Signore non era nel fuoco. Ecco, in qualche modo la rivelazione dell'Oreb è la negazione e il superamento delle manifestazioni divine precedenti. Detto, sembra un po' paradossale, Dio si dice in modo diverso negando apertamente la modalità con cui fino a quell'istante si era detto. E ne spalanca altre, del tutto inedite, per lo stesso Elia, la profezia, quindi uno che di Dio in fondo se ne intendeva. Lui deve cambiare la modalità di avvicinamento a Dio. Allora, questo Dio vivo non può essere identificato in modo assoluto con una determinata esperienza religiosa già conosciuta. Questo direi è il tranello per eccellenza di ogni operatore pastorale. Nessuno schema concettuale, nessuno schema simbolico può mai esaurire il mistero del suo dirsi e del suo darsi dentro la storia. Nessuna spiritualità, nessuna modalità teologica, liturgica, catechetica può presentarsi dentro la storia come la migliore, l'unica, l'esaustiva. Quando arriviamo a queste conclusioni, tutto vuol dire tranne che noi abbiamo vera familiarità con il Dio della rivelazione. Abbiamo familiarità con delle sclerotizzazioni ideologizzate di Dio o con pallini. E le due cose a volte possono anche essere tutte e due presenti, e allora lì, come dire, diventa una miscela esplosiva che può creare danni molto grandi. Dio non è qui, Dio non è qui, Dio non è qui. Dov'è? Come si dice in questo racconto? Dopo queste tre frasi al negativo, il testo ebraico, e qui bisogna fare riferimento al testo ebraico, dice col demama dakka, questo al versetto 12 del capitolo 19. Una traduzione letterale abbastanza chiara, potremmo dire così: ci fu una voce di silenzio sottile. Che messa in italiano, queste parole una dietro l'altra, voce, silenzio, già se voce, silenzio, difficile metterle insieme, le due realtà, con questa peculiarità sottile. A tutte queste modalità Elia è di fronte a questa voce di silenzio sottile. Non entro in merito alla spiegazione di tutti questi termini in ebraico, ma ci serve ricordare che il testo è scritto in ebraico e le nostre traduzioni devono rifarsi in modo significativo a quella dell'originale. Questa espressione che troviamo appunto in 1 Re 19:12 certamente è fuori del comune anche nel linguaggio biblico. Questo demamà, questo silenzio, così come è tradotto, appare in rapporto con kol, che vuol dire voce, e in ebraico è sempre un fenomeno auditivo, kol. Allora, coniugare queste due realtà, come dire, mettere insieme due realtà che sembrerebbe immediatamente non possano stare in piedi. Non è immediatamente chiaro, appunto, come il silenzio possa essere suono o voce sottile. Allora, già questo ci deve mettere in allarme, perché viene detto: se Dio non è qui, Dio non è qui, Dio non è qui, e Dio invece in questo col de mamà d'acca, in questa voce di silenzio sottile, ci troviamo di fronte a questo, Kierkegaard lo chiamava tacens loquetur, un silenzio parlante, un silenzio eloquente. Allora, tutti quei fenomeni di natura che accompagnavano le manifestazioni di Dio, avvertite attraverso l'udito, avvertite attraverso gli occhi che tradizionalmente accompagnavano ogni manifestazione divina, qui invece tutto questo in qualche modo viene meno. E dall'elemento, direi, visivo o più visivo, si dice che il Signore non era nel fuoco, come il Signore non era nel vento, come il Signore non era nel terremoto, ma alla fine non si dice dove era il Signore. Non è qui, non è qui, non è qui. Si fa menzione di tutti questi fenomeni naturali che accompagnavano la presenza di Dio, ma non segue nessuna affermazione positiva correlata alla presenza di Dio, se non viene detto questa espressione, questa voce di silenzio sottile. Quando percepisce quel silenzio, questa voce di silenzio sottile, meglio, Elia compie un gesto, si copre il volto. Versetto 13. Che vuol dire? Elia ha familiarità con Dio. Elia è un uomo che ha ascoltato realmente Dio, lo riconosce, e ora, pur in questa mutata, assoluta mutazione delle sue modalità storiche di dirsi, riesce a cogliere la sua presenza lì in quel momento dentro la storia. Come lo udì, Elia si coprì il volto con il mantello. È interessante questa realtà, in questa presenza silenziosa, misteriosa di Dio, questo uomo che però è, come dire, abituato ad ascoltare, quindi ha familiarità con il divino, riconosce che in quel silenzio c'è questo col, c'è questa parola parlante da parte di Dio. Allora, nel tacere di Dio si rende presente il suo dire. Questa è la grande esperienza che Elia fa. Capite con quanta mutazione, con quale mutamento deve mettere da parte tutto quello che ha immagazzinato in anni di esperienze del divino. È interessante perché anche questo gesto del mantello, Elia si copre, il coprirsi di fronte al divino, sapete che è un gesto, direi, che la Bibbia richiama abbastanza, ma nascondere il volto non è l'esplicito desiderio di fuga, ma chi fa questo gesto, facendo così in fondo, non fa altro che consegnarsi a corpo morto, perché non può difendersi. Chi fa questo gesto così, ha le mani impegnate in altro, non può difendersi. È il gesto, direi, di Elia, che dice che riconosce e accetta la modalità del dirsi di Dio anche quando lui non era affatto abituato più a questa, non era per nulla abituato. Allora, piuttosto che segno di protezione, si trova e capisce di trovarsi realmente di fronte a Dio, ed è anche un gesto di resa. Un gesto di resa. Allora, e questo significa, anche qui direi, un tratto pastorale che potrebbe essere interessante poi per un approfondimento. Elia che si espone all'altro. Elia che si espone, si rende disponibile all'altro così come l'altro si presenta, senza la possibilità di percepirne le intenzioni, che ancora non gli è stato detto nulla. Eppure c'è già questo gesto di non difesa e di consegna. Non può controllare le reazioni, i movimenti. Significa in definitiva questo consegnarsi senza nulla vedere e sentendo soltanto questo col de mamà da ca, questa voce di silenzio sottile. Da una parte si protegge dal mistero del trascendente che si rende presente nel silenzio in una modalità che Elia non conosceva e nello stesso tempo però rimane al suo cospetto, rimane arreso, non sulla difensiva, rimane cioè aperto, rimane disponibile a questo nuovo modo di dirsi di Dio dentro la sua storia ed è ancora pronto ad ascoltarlo. È riuscito cioè a cogliere quello che è il senso profondo del passaggio di Dio in un modo del tutto rinnovato dentro la sua esistenza. E la lezione che Elia impara all'Oreb, direi che proprio come dire, è la lezione per eccellenza di ogni operatore pastorale. Dio si rivela sia parlando, sia ritirando la sua parola, che in altri termini vuol dire l'assoluta libertà gratuita di Dio nel dirsi dentro la storia. Quando un operatore pastorale perde questo tipo di connotazione, è difficile che possa diventare tramite eloquente di questo Dio. Allora, Dio che è sempre presente nella sua parola, ma come questa parola dentro la storia si riveste, ecco, questa volta, questo col de mamà da ca, questa parola rivestita di assenza, ma è così eloquente che Elia, uomo di Dio, pur abituato a tutt'altra teologia, si consegna e imparerà a stare dentro la storia in un altro modo. E da questo nasce l'altro, la conseguenza immediata, e per Elia e direi per le modalità di stare dentro la storia da un punto di vista di operatori pastorali. Ascolta questa voce di silenzio sottile che rivela la presenza di Dio che non si impone più, ha deciso di non imporsi più né con il fuoco, né con il terremoto, né con il vento, cioè la decisione di non imporsi con la forza. È un cambio per Elia, direi, a 360 gradi, è una conversione pastorale per Elia, oltre che teologica, a 360 gradi. Dio che decide invece una forma di dirsi, di rivelarsi, discreta e silenziosa. Elia credeva di conoscere il Signore e di riconoscere e prevedere le sue manifestazioni. Ecco perché sul territorio religioso lui si sentiva molto garantito, molto forte. Sull'Oreb è stata rivelata a Elia un'altra modalità del dirsi di Dio che lui, Elia, aveva servito sempre con fedeltà, era familiare a questo Dio e quindi riesce a riconoscere questa modalità nuova. Lo stare dentro, direi, la comunità come annunciatori di questo Dio come dire, dismettendo, o meglio, prima che dismettere, acquistando questa discrezione, questo rispetto, questo stare come voce di silenzio sottile dentro la comunità, in modo eloquente, in modo discreto, con una fedeltà che è possibile nella misura in cui c'è questa costante familiarità con Dio. Quest'uomo che è profondamente turbato allora da questa realtà, che però non fugge. E allora un uomo qui, Elia, che ha svolto la sua missione di profeta con molta fedeltà, con molto coraggio, eppure lui stesso si rende conto di essersi lasciato coinvolgere, come dicevo prima, in modo forse inconscio, da tutta quella logica che era la logica dei falsi profeti, la logica di Acab, la logica appunto dei Baalim, di tutti i suoi sostenitori, soprattutto Acab e Jezabele, cioè una logica di potenza. Direi che uno dei tratti caratteristici per ripensare da un punto di vista pastorale le modalità con cui si sta dentro una comunità, questa mi pare di poterla indicare tra le più importanti. Immerso nel silenzio tenue, inoffensivo. Agli israeliti in Esodo era stato detto: chi tocca il monte viene fulminato. Qui viene detto che Dio si presenta con questa inoffensività, e un bravo esegeta, Venen, commenta così: per essere autenticamente profeta non bisogna riprodurre ciò che si contesta. Elia usava le medesime carte per combattere i falsi profeti, per combattere questo mondo di idolatria. Bisogna invece vivere secondo i valori che si vogliono difendere, altrimenti il profeta rischia proprio di difendere solo se stesso e di promuovere solo la propria volontà e potenza. Ditemi se questa non è una fotografia di alcuni modi pastorali di stare dentro le nostre comunità, che bisogna smantellare. Ecco perché questo stare insieme, ascoltando questa parola che ci può rimettere in cammino come comunità. Voi mi direte: manca tanta gente che dovrebbe essere qui ad ascoltare queste cose. E io vi dico: ci siete voi però. E la responsabilità che noi abbiamo in questo istante e che il Signore ci dà grazia di comprendere, è questo: noi l'abbiamo ascoltato. Tanti che dovrebbero esserci non ci sono, ma ci siamo noi. E la responsorialità a questo punto è nostra, è mia. Io so, a partire dalla rivelazione, che questa è la modalità scelta dal Signore. Se no finisco per difendere me stesso, promuovere solo la mia volontà di potenza. Elia non solo ha svolto il suo ministero in chiave di potere, e questo lo riconosce. Ecco perché fugge, ecco perché sente tutto il fallimento, ecco perché sta scappando. Non è questione soltanto di Jezabele che lo rincorre. Gli è caduto il mondo addosso, gli è caduta tutta la teologia che aveva, gli è caduta tutta la sua modalità pastorale che fino a quel momento, chiamiamola così, era presente. E un altro tratto importante in ambito pastorale, qui è molto bello quello che è il commento di un Midrash, antico commento ebraico, a questa pagina che interessa Elia. Cosa fa Elia di fronte a Dio? Lui che si presenta in questo modo, cioè ha portato avanti il ministero in chiave di potere, giocando le stesse carte di quelli che voleva e doveva contrastare a nome di Dio, è giunto sul monte, Primo Re 19, versetti 10 e versetto 14, incomincia a lamentarsi del suo popolo. Si presenta al cospetto di Dio per accusare Israele. E questo Midrash è chiamato Eliyahu Zutà, cioè piccolo commento a Elia, dice una cosa molto bella. Elia si lamenta del popolo, si attendeva che Dio lo consolasse, perché naturalmente era lì con tutto il suo armamentario teologico in testa, e si attendeva queste coccole divine, attendeva un'azione di Dio che in qualche modo lo rasserenasse e soprattutto gli desse ragione, che lo giustificasse pienamente per tutto quello che aveva fatto e quindi per tutte le modalità che aveva condotto pastoralmente, usiamo questo termine, avanti. E Dio, racconta questo Midrash, aspetta 3 ore per vedere se Elia cambia atteggiamento. Dio si ferma e dà 3 ore di tempo a Elia per dismettere questa modalità. È interessantissimo, cioè Elia di fronte a Dio riceve questa ultima chance di deporre questo atteggiamento e Dio aspetta 3 ore. Dio si dà 3 ore di attesa perché cambi questa posizione, Elia cambi questa posizione. Quando il proseguo del Midrash, vedendo ancora Elia rimanere nella medesima posizione, che continua cioè a lamentarsi, Dio comanda ad Elia di tornare sui suoi passi, dicendogli che non era disposto ad agire secondo le sue intenzioni. Quindi o Elia cambiava sistema lui, o cambiava sistema lui. Perché non sei qui per parlarmi male del mio popolo. Questo è quello che dice Dio a Elia. Pastoralmente, l'intercessore per eccellenza, pur dovendo dire tutte le cose che bisogna dire, ma l'attore pastorale, l'agente pastorale, non è lì per lamentarsi, non è di fronte a Dio per lamentarsi del popolo a lui affidato. E gli dice che devi prendere le difese del mio popolo davanti a Dio. Non puoi fare altro che prendere davanti a Dio le difese di un popolo realmente infedele, oggettivamente infedele. Ma non spetta a te venire qui dove io ti do 3 ore di tempo per cambiare registro e tu non cambi. Io ti dico che tu devi cambiare e devi piantarla di parlarmi male del mio popolo. Pensate a quello che dice Gesù a Pietro: pasci le mie, le mie. Le pecore non sono del vescovo, non sono del parroco, non sono del diacono, non sono dell'accolito, non sono del lettore, non sono dell'introdotto, non sono di nessun altro ministero ecclesiale. Sono indisponibili ad ogni sbranamento. E noi, attori pastorali, siamo lì per intercedere per il popolo di Dio. Allora questa sottile voce di silenzio è un messaggio forte che viene dato ad Elia. È l'invito a riempire il silenzio con parole, così sottolinea il Midrash, con parole positive, non con reprimende. A stare lì con una modalità che non ha nulla dello sbranamento, nulla dell'accetta, ed è anche, direi, una indicazione importante di come stare dentro la comunità. E concludiamo: se questo è vero, se questo testo ci può dare un'indicazione anche da un punto, questa icona biblica, ancora da un punto di vista pastorale, Elia cosa scopre su questo benedetto monte, bisogna dirlo, che ha fatto Israele e che rifà Israele attraverso Elia, rifà la profezia attraverso questo esodo a ritroso che ha dovuto fare. Elia scopre sull'Oreb che la sua visione della realtà è una visione parziale. Non è totale, non può essere esaustiva. Giunge al monte con la certezza di sapere praticamente tutto di Dio. Questo è il suo grande dramma. Tutta la teologia imparata, cioè tutte le esperienze religiose fatte fino a quel momento, lo portano ad essere in una situazione molto problematica. Quante volte noi dentro la storia, a partire dalle esperienze religiose fatte, rimaniamo come cristallizzati, perché in fondo pensiamo che l'unica modalità che Dio abbia per potersi dire, per poter far salvezza, è quella che abbiamo sperimentato noi. Ma quella che ha sperimentato quello che siede a fianco a me, quello che cammina con me, io non la conosco. E Dio ha fatto salvezza anche attraverso modalità altre, appunto, diverse. E Elia sale al monte e in fondo dice a Dio e crede di essere l'unico israelita rimasto fedele, si presenta al cospetto di Dio e invece di essere intercessore del suo popolo, accusa il suo popolo. Allora, io sono l'unico credente rimasto e Elia per questo si permette di accusare il popolo di Dio. E allora qui ci troviamo di fronte ad un tratto importante. Attraverso questo silenzio, questo col de mamà da ca, questa voce di silenzio sottile, Elia comprende di non possedere tutta la verità di Dio nella sua totalità. E non sarà Elia ad avere l'ultima parola, ma sarà Dio ad avere l'ultima parola. Elia pensava che fosse tutto finito. Io sono l'ultimo dei credenti, il tuo popolo è un popolo di tutti miscredenti e disgraziati. Dentro questa voce di silenzio sottile, invece, Dio gli fa comprendere che la sua parola, quella di Elia, non è l'ultima parola e che c'è ancora spazio per l'azione sorprendente di Dio, che avverrà immediatamente. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Sull'Oreb il Signore gli fa scoprire proprio il proprio limite e la relatività della sua missione. Altro caposaldo del nostro ministero apostolico. Tanto è vero che immediatamente gli dirà: vai e preparati ad uscire di scena. Torna giù, ungi il re questo, ungi il re questo, ungi il re questo e soprattutto ungi il tuo successore, perché tu chiudi, perché tu finisci. Il tuo è stato un ministero, resta un ministero e ogni ministero pastorale è il luogo, direi, opportuno per riapprendere questa nostra realtà di non essere ultimativi, di essere semplicemente servi inutili dentro una storia di salvezza. Allora la parola di Dio non gli appartiene, Elia pensava che gli appartenesse. La parola di Dio passerà ad un altro, ecco l'unzione su Eliseo, il suo successore, e ascoltando questa col de mamà da ca, intuisce qualche cosa di quel luogo di eterno silenzio dove Dio fa quello che vuole, agisce come vuole con una somma libertà. Elia lì in fondo viene liberato da questo sentirsi la Wanda Osiris della situazione, di sentirsi lui al centro del proscenio, del palcoscenico, e Dio gli dice: hai fatto tutto quello che dovevi fare, l'hai fatto come ci sei riuscito, ungi Eliseo e vai. Grazie.
In diretta dal Centro Spiritualità Giovani di Cuglieri, Casa Santissima Annunziata, abbiamo trasmesso la Lectio Divina tenuta da Monsignor Mauro Maria Morfino, Vescovo di Alghero-Bosa, in occasione della quarta edizione delle Icone Bibliche per la Pastorale Giovanile.